Ed eccoci qua, Fabrizio si è appena collegato, Berrettini è in finale al Wimbledon, mi sembra che non c'entra minimamente nulla con i libri, quindi un saluto in a Fabrizio Maggi.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Fabrizio, qui vicino a me super calda che è tornata.
I'm back,
you are back, e in voce, oltre a voi due, c'è sempre il sottoscritto Riccardo Iannaccone, questo è il lettore rampante. Puntata numero 9, penultima della prima stagione, chiuderemo la prossima settimana. C'è un puntato, ve lo ricordiamo chiaramente, il Lettore Rampante è un podcast che parla di libri, dedicato ai libri e alla scrittura, connesso alla realtà editoriale Reartù. Però noi facciamo comunque complimenti a Berrettini e alla Nazionale Italiana di Calcio, perché questa domenica, se ascolterete il podcast prima di domenica, meglio, se lo ascolterete dopo, potrebbero aver vinto entrambi, potrebbero aver perso entrambi, oppure potrebbe aver vinto l'uno o l'altra. Quindi la Nazionale Italiana,
noi speriamo che abbiano vinto entrambi,
speriamo entrambi, però sarà molto difficile. La Nazionale Italiana di Calcio sfiderà l'Inghilterra a Wembley, che sarà un'impresa veramente difficile.
E poi entrambi in Inghilterra.
Entrambi in Inghilterra a pochi metri di distanza, perché Wembley e Wimbledon sono veramente a pochi chilometri di distanza. E Berrettini avrà un compito ancora più arduo, perché dovrà battere Djokovic, probabilmente, perché sta vincendo adesso la semifinale a Wimbledon. Credo che se per l'Italia il calcio è un'impresa incredibile, per Berrettini sarebbe un'impresa leggendaria. Già qualificarsi per la finale, visto che insomma, stiamo parlando di primo italiano a raggiungere la finale di Wimbledon in 150 anni. Allora io vi chiedo, domanda a bruciapelo, ci scriveranno mai un libro su questa impresa di Berrettini?
Ma io infatti stavo pensando che se lui volesse in futuro scrivere una sua autobiografia, noi siamo pronti.
Cioè, esatto!
Pronti per pubblicarla, ecco.
Esatto!
Lanciamo la sfida a Berrettini.
Il primo italiano in finale a Wimbledon in quasi 150 anni di storia, la Nazionale di Calcio è già, quella italiana è già riuscita a centrare grandissimi obiettivi, però ripeto, facciamo il tifo sia per la squadra di Mancini che per il grande Matteo Berrettini. Torniamo però a parlare di libri.
Infatti,
perché
con questa premessa sembra che dobbiamo parlare di un libro sportivo.
Era una premessa dovuta, perché c'è già chi dice che questa domenica sarà una domenica storica per lo sport italiano, perché veramente stiamo parlando di due eventi mondiali seguiti su larghissima scala. Addirittura mi permetto di dire che l'impresa di Berrettini è quasi trascendentale, e quindi, visto che le imprese sono imprese narrate spesso anche nei grandi romanzi, mi sembrava giusto celebrarli anche prima di un'ipotetica o vittoria o nulla toglie ai loro rispettivi percorsi. Detto ciò, torniamo a parlare di libri, nono episodio. A proposito di leggende, di imprese e di storie cavalleresche, oggi parliamo di un libro, o meglio di una trilogia, anche se poi in realtà è un unico, perché sono tre libri in uno, ovvero la trilogia del Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Che ne dici, Fabrizio? A te la parola.
Io potrei cominciare subito con un piccolo trivia, come dicono gli inglesi, con una piccola curiosità, cioè sul perché sono tre libri, anche se in realtà Tolkien lo considera soltanto uno, cioè perché sono stati pubblicati in questa triplice forma. Voi lo sapete perché?
No, non lo sapevo questa curiosità.
Per la mancanza di carta. Esatto, perché la crisi economica post bellica, visto che il romanzo è stato pubblicato negli anni 50, ma si era ancora in una fase di ripresa e mancavano ancora grandi quantitativi di carta, ha richiesto la pubblicazione del romanzo in tre volumi invece che in uno singolo.
Anche perché poi sono tre volumi molto grandi, e quindi alla esatto. fine il libro intero, diciamo, supera nettamente le 1500 pagine, senza contare che poi ci sono tutti dei capitoli successivi, delle appendici, che è più corretto, nelle quali Tolkien va a analizzare la storia delle varie popolazioni, il prima, il dopo, le leggende, la mappa, i linguaggi dei vari popoli. E lo dico da appassionato di Tolkien, perché non solo ho letto la trilogia del Signore degli Anelli, ma il sottoscritto ha letto anche Lo Hobbit,
che viene prima, ricordiamolo.
Che viene prima, al cinema è stato trasformato anche l'Hobbit in una trilogia, mentre in realtà il romanzo originale è un libro molto piccolo, non con tante pagine. E ho letto anche il Silmarillion, che sarebbe una sorta di Bibbia tolkieniana con tutta la storia antecedente alle grandi gesta narrate nel Signore degli Anelli. Signore degli Anelli, che ha vissuto la sua epoca d'oro a livello di fama e di gloria, se volete correggermi potete farlo pure, però credo che concorderete, ha vissuto la sua epoca d'oro quando sono usciti i film pluripremiati e decorati anche agli Oscar di Peter Jackson, soprattutto il terzo film, che sarebbe poi chiaramente la trasposizione del terzo romanzo, ovvero Il Ritorno del Re, vinse 11 statuette eguagliando il record di Titanic. Per correttezza diciamo i tre titoli dei romanzi: La Compagnia dell'Anello è il primo, Le Due Torri è il secondo e Il Ritorno del Re è il terzo. Anche se, ribadisco quello che ha detto prima Fabrizio, per chi ha già letto la trilogia del Signore degli Anelli o per chi la leggerà, visto che noi la stiamo consigliando, è chiaramente un libro unico. Giusto Fabrizio?
Sì, 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 è un libro unico. E tu hai citato L'Hobbit, che è stato pubblicato negli anni 30, ed in realtà è stato il libro che poi ha dato seguito, o perlomeno che ha portato alla stesura del Signore degli Anelli, su richiesta dell'editore inglese che aveva pubblicato L'Hobbit. Diciamo, L'Hobbit era considerato più un libro, cioè, un po' per bambini da un certo punto di vista, un po' più una favoletta, e quindi l'editore inglese chiese a Tolkien di sviluppare maggiormente questo universo, ma in una prospettiva più adatta a quella degli adulti.
Ha fatto bene, direi.
Ha fatto bene, lungimirante.
Sì, sì, no, ha fatto benissimo, anche se Tolkien ci ha messo un bel po' di tempo, anche perché nel frattempo poi c'è stata la guerra e tutti quanti i suoi figli hanno partecipato al conflitto, quindi insomma sicuramente aveva anche altre cose a cui pensare. Certo. E quindi dal 37, dalla richiesta poi alla pubblicazione che è avvenuta nel 54, insomma, sono quasi 20 anni di gestazione per un universo così mitologico e linguistico così complesso. Anche perché poi ecco, la grandezza di questo libro è quello di aver creato un universo di riferimenti in termini di personaggi, razze, classi, lingue soprattutto, anche perché Tolkien era un linguista, ha insegnato a Oxford, quindi ecco, questo era il suo più che altro campo di interesse.
E infatti ci hai dato degli spunti molto interessanti, perché volevo andare a toccare proprio questo argomento, ovvero hai parlato di mitologia correttamente, hai parlato di linguaggio, di raffinatezza, di ricerca, di studi, di classi sociali che vengono chiaramente inserite nel contesto fantasioso messo su da Tolkien, e quindi forse avete già capito dove voglio andare a parare. Tutti si aspettano, quando affrontano la lettura del Signore degli Anelli, si aspettano un romanzo o dei romanzi, visto che sono tre, semplici, perché i film, per quanto bellissimi, sono mainstream, sono commerciali, sono pop, i film della saga del Signore degli Anelli. E un'altra saga molto famosa, molto bella e molto legata al proprio pubblico, ovvero Harry Potter, che si ispira al Signore degli Anelli, perché è evidente che la Rowling l'ha proprio dichiarato. Esatto, basti pensare che Silente ha molti punti di contatto con Gandalf, ma anche la barba, grande Silente, un personaggio che io adoro, e un giorno parleremo anche di Harry Potter, ma anche Game of Thrones, il Trono di Spade, ha molti allacci con il Signore degli Anelli. Quindi magari un lettore che ha letto Harry Potter, che ha visto il film del Signore degli Anelli, che ha letto il Trono di Spade, pensa: adesso mi vado a leggere anche il Signore degli Anelli, e lì casca l'asino, perché io, Fabrizio, ho conosciuto tantissime persone che hanno iniziato la lettura del Signore degli Anelli e dopo 7-8 capitoli, soprattutto all'arrivo del famelico Tom Bombadil, sono crollati con questa motivazione. Descrittivo si mette a raccontare di tutti i paesaggi, della brughiera, della contea, del mondo degli elfi, degli orchi, poca azione. Quindi un testo forse troppo lento o troppo ricercato per un'era moderna come quella di oggi, che invece cerca ritmo, frenesia, un coinvolgimento, come dicevo prima, pop? A te l'ardua domanda.
Beh, io credo che questa in realtà sia proprio la forza del romanzo, quindi non lo trovo un punto di debolezza, anzi è proprio un punto da mettere in risalto. La forza delle descrizioni è la creazione di un mondo che non esiste e che Tolkien fa apparire all'immaginazione del lettore con una quantità di dettagli enorme. Non credo che proprio che si possa attribuire a lui questo come se fosse una colpa. Poi insomma anche dal punto di vista linguistico c'è una ricercatezza incredibile, perché ogni etnia all'interno del romanzo parla in un modo differente, per cui gli hobbit quando parlano fra di loro sono un po' più infantili, sì, mentre gli altri personaggi parlano in un modo più maturo. Poi ecco, c'è tutta la costruzione del, non so come si chiama, Quenya o Kenya, la lingua degli elfi, non so bene qual è la pronuncia, che in realtà è tutta derivata dallo studio della lingua finlandese, per cui Tolkien si è messo a studiare il finlandese e sulla base del finlandese ha ricavato poi la lingua degli elfi, per cui ecco, c'è anche proprio uno studio enorme dietro, e quindi è ovvio che poi questa complessità e questa preparazione si riflette anche nella stesura del romanzo.
Io ne approfitto perché nei primi episodi, poi ci siamo un po' persi da questo punto di vista, davamo anche dei consigli per chi vuole affrontare la scrittura, vuole cimentarsi con la scrittura, e una delle prime cose che avevamo detto è leggere, essenzialmente. Ecco, io credo che Tolkien dia un altro grande consiglio a tutti coloro che vogliono
studiare.
Esatto, a tutti coloro che vogliono diventare degli scrittori, ovvero studiare, informarsi, andare a scavare in profondità, soprattutto in un'era come la nostra, dove siamo anche avvantaggiati dal fatto di avere internet, di avere una ricerca più fluida, più, permettetemi, più semplice. Quindi, secondo me, questa di Tolkien è veramente una risorsa da fare propria se si vuole cominciare a scrivere un libro. Cioè, vuoi parlare di una certa città? Vuoi parlare di un certo argomento? Vuoi parlare di una certa situazione storica? Informarsi, studiare, andare a capire certe regole è fondamentale. No, Irene?
Io ho fatto mia questa regola, insomma, quando scrivo, chiaramente io sono molto di questa tipologia, cioè andarsi a studiare tutto ciò di cui stai parlando, e anche perché spesso ti dà anche spunti per nuove idee. Non sempre il processo è avere un'idea e poi studiare per metterla su carta, a volte anche leggere ti dà ulteriori spunti, magari leggendo ti viene un'altra idea e rivoluzionare la storia, e quindi sicuramente sì, una cosa importantissima.
Tornando invece al Signore degli Anelli, dovete sapere che io l'ho letto quando avevo 22-23 anni ed ero talmente un fan che mi comprai proprio un'agendina nella quale mi andavo a fare tutti i riassuntini dei vari capitoli, facevo anche le mappe delle battaglie per cercare di capire chi andava avanti e chi invece soccombeva, diciamo.
Quindi... Ora c'è una domanda che mi sembra proprio...
Vai, falla subito, a bruciapelo.
Il personaggio preferito del
Allora, credo che il personaggio preferito del Signore degli Anelli sia Gandalf, perché io ho una passione per i maghi, alla Gandalf, alla Silente, però devo ammettere che Gollum, anche per merito un po' di Peter Jackson e della sua trilogia cinematografica, ecco, Gollum
è
un personaggio che ruba la scena. Tra l'altro, a proposito di Wimbledon, perché tutto si ricollega, l'attore che interpreta Gollum, che dà la faccia e le movenze a Gollum, ovvero Andy Serkis, era presente durante la semifinale vinta da Berrettini, quindi vedi. E te invece, Fabrizio, personaggio preferito? Irene è Gollum.
Sì,
ma io sono per Gran Passo, insomma, per il Ramingo, perché così l'eroe, il viaggio dell'eroe è sempre... c'ha sempre il suo fascino, quindi ecco, sono un po' sempliciotto da questo punto di vista.
No, che è il viaggio dell'eroe, viva il viaggio dell'eroe.
Torniamo. Io penso un debole anche per Sam, quindi non è che...
Sam Vise Gamgee.
Sì, per l'aiutante.
L'aiutante. Ricordiamo qualche altro personaggio, perché a questo punto, visto che li abbiamo tirati in ballo, Sam sicuramente...
Poi Merry e Pipino, che sono gli altri due hobbit, Magnano Frodo.
Poi c'è Frodo, poi c'è Legolas, Gimli.
Pensa che Frodo è, diciamo, il protagonista sotto un certo punto di vista, ed è quello meno
interessante, meno amato. Poi c'è Boromir, che è un altro dei personaggi chiave, suo fratello Faramir. Quindi insomma, vabbè, c'è Sauron, cioè il grande cattivo, l'occhio onnisciente infuocato, Saruman. E qui ho un bellissimo aneddoto cinematografico, perché quando Peter Jackson contattò il grande compianto Christopher Lee per dirgli sei nel Signore degli Anelli, e per la cronaca Christopher Lee era uno dei più grandi esperti viventi all'epoca di Tolkien, lo sapeva tipo a memoria il Signore degli Anelli, Christopher Lee fece un sorriso a 32 denti e disse Gandalf, e Peter Jackson gli disse no, veramente pensavamo a Saruman. E lui non penso ci sia rimasto benissimo. Come la vedi, Fabrizietto?
Forse perché era abituato a già fare il cattivo, quindi magari in questa occasione si aspettava un po' una piccola redenzione, invece non gli è stata concessa.
No, non gli è stata concessa. Tornando alla scrittura, lo ribadisco, forse tra noi tre sono il più appassionato di Tolkien. Devo dire che, ripeto, vado a calcare sull'argomento, è una scrittura molto comunque complicata. Devi essere una persona che ama veramente leggere, devi essere una persona che ama avere anche pazienza e sai dentro di te che quella pazienza verrà ripagata prima o poi, ma soprattutto, e qui arriva la mia domanda successiva per voi due, devi essere anche un grande amante del genere, perché chiaramente il Signore degli Anelli si va, è vero, come diceva prima Fabrizio, che comunque sfrutta il genere per raccontare anche di guerra, di società, di, come diceva prima la parola, di la casta sociale, come prima aveva detto perfettamente Fabrizio, era e forse è per certi versi un libro attuale come lo era 50 anni fa. Io credo che se non sei un amante del genere fantasy, approcciarti al Signore degli Anelli sia veramente difficile. Prima Fabrizio e poi Irene.
Sì, credo di sì, anche perché ha moltissimo in comune con il poema epico cavalleresco, il Signore degli Anelli, attinge a piene mani da quella tradizione. Basti pensare al tema dell'anello, no? Dell'anello che rende invisibili, che c'è anche nell'Orlando Furioso di Ariosto. Angelica ha l'anello che la rende invisibile quando se la mette al dito, ma dentro c'è anche addirittura Beowulf, non so se ricordate.
Beowulf, quindi e c'è anche il Nibelungo di Wagner nel Signore degli Anelli.
Sì, esatto, ci sono tutti i riferimenti alla mitologia norrena, per cui ecco, sicuramente si attinge a piene mani a un repertorio che ha una grandissima tradizione e che però richiede una certa dose di attenzione e anche di passione per essere compreso, per essere digerito. Quindi forse non è adatto proprio a tutti i lettori, ma a quelli che hanno un po' più di pazienza, un po' più di, come dire, anche di raffinatezza, di capacità di penetrare questa filigrana del testo.
Sì, concordo, anche perché lo abbiamo detto più volte, sia con Irene, sia con te. Chiaramente quando vai ad affrontare un romanzo c'è la possibilità che quel romanzo sia un romanzo che si possa leggere in superficie, o un romanzo che abbia bisogno di vari strati di comprensione. Non c'è niente di male in un romanzo che rimane in superficie. Molti gialli, molti thriller sfruttano questa capacità narrativa, e anzi a volte la semplicità, e io lo dico sempre perché la semplicità non è una brutta parola, la semplicità è la forza di un'opera d'arte. Però ci sono anche le opere che raccontano qualcosa in superficie e vanno molto in giù, ci sono molti strati come le cipolle. Ecco, il Signore degli Anelli è sicuramente un'opera con più strati, è una cipolla molto grande, Irene.
Certo, poi dipende anche a che livello vuoi arrivare, nel senso che se tu decidi, cioè tanti libri puoi decidere se leggerli in superficie oppure, che ne so, c'è quella parola o quel riferimento che non ti è chiaro e quindi te lo vai a cercare, insomma ti incuriosisce, quindi sicuramente si torna un po' al discorso di prima, che comunque, cioè, anche certi libri sono anche una sfida per il lettore, non deve essere, ecco, tutto per forza così a portata di occhio, ecco, diciamo così.
Non sì, è un libro mordi e fuggi, quindi ecco, no, è un libro che richiede una relazione a lungo termine, in un certo senso, è un impegno a lungo termine.
Molto lunga, e soprattutto non bisogna assolutamente affrontare un'opera, una trilogia del genere dicendo ah, vabbè, ma tanto ci sono i film. No, sono due cose completamente diverse, sono due arti completamente diverse, dove Peter Jackson è riuscito a fare qualcosa di gigantesco, Tolkien da tutt'altra parte, in tutt'altra maniera, è riuscito a fare qualcosa di veramente incredibile, inverosimile, anche perché tuttora, ancora oggi, Il Signore degli Anelli è una delle opere più copiate al mondo. Che dici, Fabrizio? È giusta come parola?
Sì, sì, beh, senz'altro una di quelle da cui si è tratta più ispirazione. E a questo proposito io volevo così lanciarvi questa piccola perla a proposito di versioni cinematografiche. Ce n'è un'altra in lavorazione adesso con Amazon, che ha comprato i diritti e farà una serie con un miliardo di dollari di capacità produttiva, per cui ci si aspetta
qualcosa di clamoroso.
Esatto, sì, sì, perché poi questa serie dovrebbe anche colmare quelle piccole lacune che ci sono state nei film, quelle discrepanze, soprattutto l'inizio e la fine, insomma, e poi per motivi di minutaggio.
Da quello che sapevo partirà anche indietro nel tempo.
Sì, esatto, sì, sì.
Non quindi sarà proprio la trilogia a tutti gli effetti che abbiamo visto al cinema, ma cercherà proprio di esplorare tutta la mitologia tolkieniana al 100%.
Esatto, ecco, a questo proposito, non so se sapevate che c'è anche una versione sovietica che è del 1991, si trova su YouTube, basta che scrivete Il Signore degli Anelli russo, ed è veramente oscenamente trash, ma irresistibile da questo punto di vista. Tutta girata in studio con due soldi, veramente.
Ma veramente stupendo. No.
Sì, però ecco, guardatela perché, ecco, nella categoria del trash è una sorta di eccellenza.
Devo vederlo assolutamente, visto che mi citi e mi nomini altre opere già fatte o in arrivo, ce ne sono anche altre. C'è Un Signore degli Anelli fatto in versione animata, è anche stupendo. Se è incompleto, non è stato fatto tutto, non è tutta la trilogia, e c'è anche una versione dei Beatles dove non mi ricordo chi fa Gollum, se Paul McCartney o Ringo Starr.
Ma questa mi mancava.
Questa è un'altra chicca assurda, i Beatles che fanno Il Signore degli Anelli, ma penso sia qualcosa di introvabile, quindi non credo si trovi su YouTube, per dire. Quindi
io comunque la versione animata intendevo quella a cortometraggio, quella stupenda.
Ah, la versione cortometraggio
del Signore degli Anelli in 5 minuti.
Stupenda, stupenda. Il Signore degli Anelli in 5 minuti fatto, versione cortometraggio grottesco, recuperatelo, quello su YouTube si dovrebbe trovare. Io invece parlavo proprio di animazione a tutti gli effetti. Va bene, siamo arrivati alla conclusione di questa penultima puntata. Vi lascio l'ultima boccata d'ossigeno, ovvero perché recuperare Il Signore degli Anelli, e dopo la vostra versione dei fatti, saluti e appuntamenti all'ultima puntata. Appuntamento all'ultima puntata. Vai Fabrizio, prima te.
Io direi perché è un'opera che costruisce un universo mitologico di riferimenti in continua espansione, che sono stati veramente fonte di ispirazione per artisti, autori di tutti i generi diversi e disparati, anche a livello musicale, teatrale, per cose che non sono neanche poi prettamente trasposizioni cinematografiche. Perché è un mondo in cui perdersi, e in cui perdersi per un tempo lungo, e quindi e questa è la bellezza.
Irene?
Sì, sicuramente una pietra miliare del genere, ed è veramente un esempio se si vuole scrivere, se si vuole capire come costruire un universo, come costruire un personaggio in profondità, cioè come se fosse una sorta di oracolo a cui attingere, quindi sicuramente la lettura è consigliata.
E vi ricordiamo che Gollum in realtà si chiama Sméagol, per correttezza letteraria. Gollum è la trasformazione in un essere non precisato, che non è più un hobbit. Va bene, appuntamento quindi alla prossima puntata, l'ultima della prima stagione. Poi vi diamo appuntamento a fine settembre, primi di ottobre, con la seconda stagione del podcast targato Re Artù, ovvero Il Lettore Rampante. Un salutone a Fabrizio Maggi.
Ciao a tutti.
Un saluto da Irene Supercalta.
Ciao.
E un saluto dal sottoscritto Riccardo Iannaccone. Alla prossima. Ciao.